8:18 di questo lunedì 28 novembre iniziamo le trasmissioni dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Salutiamo il nostro socio che ci ha raggiunto qua, ancora un po' confuso. Si guarda intorno, non so cosa c'è.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Allora noi intanto che cerca la presa della corrente, ricordiamo i contatti, lo 06 49 17 50, il numero di telefono per intervenire in diretta dai microfoni della radio, il sito www.ondarossa.info da cui ascoltarci in diretta e ascoltare i contributi registrati nel corso del palinsesto settimanale. Ricordiamo anche come fare per sottoscrivere, che è materia di chi ho di fronte.
Conto corrente postale 321 321 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Vasci 56 00 185, Roma. Va detto che nonostante sia lunedì mattina, ancora siamo così mezzi impastati, però il conto corrente postale è...
come ti viene? Ricordo sempre. Ma vuoi aurire pure a chi intestarlo?
A Radio Onda Rossa oppure Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, a preferenza.
Come vi sentite? Va bene, noi vi lasciamo ancora accompagnare un po' di musica e andiamo a leggere le prime pagine del giornale di oggi. A iniziare la lettura dei quotidiani, ricordiamo che oggi sono esattamente 49 giorni di sciopero della fame per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis nel carcere di Bancali. Inizia una settimana decisiva per la sua lotta, perché il 1° dicembre ci sarà il pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza qua a Roma sul suo regime detentivo, pronunciamento in occasione del quale è stato convocato un presidio alle 9:30 proprio di fronte al Tribunale di Sorveglianza in zona Piazza Cavour. Ecco, invitiamo la massima partecipazione visto la gravità della vicenda e l'asprezza di questa lotta, tra l'altro proprio in occasione, in avvicinamento a questo appuntamento di giovedì. Ci sono altre iniziative previste in città, in particolare vi segnaliamo quella di domani pomeriggio all'Università della Sapienza, alla Facoltà di Giurisprudenza, un dibattito sul 41 bis del carcere ostativo, alla presenza degli avvocati di Alfredo e di altri ospiti organizzato dai collettivi degli studenti. Più tardi nel corso del palinsesto della radio andremo a sentire direttamente da loro cosa si stanno immaginando per la giornata di domani. Intanto rilanciamo la partecipazione a questo momento. Quiet, I said, run it. I've been fucked in the head. Run it. I ain't leaving my bed. Love it. The work been killing me dead. Bang, bang. Yeah. di 41 bis e di lotta alle galere continueremo a parlare anche dai microfoni di questa radio, oltre che nel palinsesto quotidiano, con uno spazio dedicato sabato mattina a Voci del 41 bis, in cui faremo il punto anche sull'udienza al tribunale di sorveglianza e sulle possibili evoluzioni di questa vicenda. Allo stesso modo si sta organizzando una proiezione di Hangers, il film sullo sciopero della fame dei detenuti dell'Ira e di Bobby Sands, che verrà proiettato allo studentato dell'Hollis qua vicino, a Via dell'Hollis accanto all'università. Questo invece giovedì sera, insomma una fitta rete di appuntamenti, con al centro il presidio di giovedì mattina al tribunale di sorveglianza, per far sentire la nostra voce, la nostra vicinanza a chi è recluso e in questo momento è in lotta. E noi iniziamo la rassegna stampa di oggi proprio in realtà parlando di carcere. Lo facciamo partendo dai giornali di ieri, perché c'è un lungo long form, lo trovate sull'edizione online, purtroppo diamo a quella a pagamento su Repubblica, long form che parla di carcere, partendo dai numeri agghiaccianti dei suicidi in questo 2022. Si è raggiunto quota 79, un articolo che ha il merito, se non altro, di dare il volto e un nome ad alcune delle storie agghiaccianti che vengono dai penitenziari, di persone che si sono tolte la vita nelle carceri di questo paese, di far luce anche sul fatto che questi numeri in realtà sono stimati a ribasso, perché al netto dei suicidi ufficiali ci sono decine di morti sospette, così definite dall'autorità giudiziaria, di cui non è chiaro come sia successo. Al netto di questo, long form, come potete immaginare, mantiene i toni classici dell'umanitarismo peloso, finisce con un agghiacciante "siamo tutti colpevoli" rispetto a questa situazione. Ovviamente questa è un'impostazione che non ci sentiamo di rilanciare dai microfoni di Onda Rossa, ci sono le responsabilità precise, siamo tutti chiamati a lottare contro questo stato delle cose, ma non si può fare, come spesso avviene sui giornali italiani in queste occasioni, semplicemente pietismo e di tutta l'erba un fascio.
E sempre a proposito di carcere, vi ricordiamo che a brevissimo uscirà la Scarceranda del 2023, potete già ordinarla sul nostro sito, sulla nostra casella mail ondarossa@ondarossa.info. A brevissimo uscirà anche il calendario con le presentazioni e tutte le info per trovare la nuovissima Scarceranda 2023. E sempre a proposito di carcere, vi ricordiamo che questa radio, come ogni anno, organizza il 31 dicembre il presidio sotto al carcere di Rebibbia, che quest'anno ovviamente più di altri assume un significato particolare. Il 31 dicembre ci vediamo come sempre alle 10 all'angolo fra via Bartolongo e via Raffaele Maglietti, presidio, perché ovviamente la intorno alle, insomma, alle mura del carcere di Rebibbia, perché di carcere non si muoia, ma neanche di carcere si viva.
E allora iniziamo a questo punto a leggere i quotidiani di oggi. Notizia di giorno è sicuramente Ischia, la frana e l'alluvione che l'ha colpita, con i morti dispersi. Oggi è il giorno delle reazioni politiche alla vicenda dell'isola Campana, in particolare sotto la lente di ingrandimento c'è il condono del 2018 firmato da un governo a guida Giuseppe Conte, che diventa l'elemento di scandalo in questa vicenda. Su questa notizia apre La Stampa, il quotidiano di Torino, che intervista Curcio, il capo della protezione civile, che lancia un allarme abbastanza drammatico: a rischio il 94% dell'Italia, il dissesto riguarda 7.000 comuni, praticamente tutti. Il governo, stato d'emergenza, a Ischia 5 dispersi e 7 vittime accertate, tra loro un neonato di 20 giorni e 3 adolescenti. E proprio sul tema del condono edilizio fatto meno di 4 anni fa a Ischia, c'è il dossier della Stampa che dice così: la politica è stata complice del disastro, firma Giuseppe Salvagiullo. E Conte, e poi il tentativo di Conte di smarcarsi da questa responsabilità con la dichiarazione "non feci condono", ma Renzi lo attacca, sta mentendo e tira fuori gli articoli in cui esplicitamente si parla di condono edilizio. A questo tema ancora è dedicato anche l'analisi di Marcello Sorgi, che parla del partito unico dell'abusivismo, e questo ci andiamo a leggere qualche estratto perché è un commento anche abbastanza calzante. Prima che la questione subito una risposta a interrogazioni approdi in Parlamento, occorrerà mettersi d'accordo su un punto: è inutile piangere versando lacrime da coccodrillo, siamo un popolo di abusivi e abbiamo avuto e continuiamo ad avere una classe dirigente non proprio tutta ma neppure esclusivamente locale, come quella di Ischia e della Campania, che in nome della necessità ha incoraggiato e legittimato l'abusivismo negli ultimi 40 anni. Dal 1983, quando il governo Craxi annunciò per la prima volta un decreto per legittimare le costruzioni abusive con l'obiettivo di risanare almeno in parte i conti pubblici. Se poi di condono in genere e non solo edilizio si vuole parlare, si può risalire indietro altri 10 anni, al 73, col governo Rumor, che varò una delle tante sanatorie fiscali. Questo è il commento di Marcello Sorgi, che lega appunto in maniera abbastanza limpida quella questione dei condoni e degli abusi edilizi alla trasversalità politica di tutti i governi che si sono alternati alla guida di questo paese negli ultimi 30 anni, si parte addirittura da Craxi. Altri temi di giornata sono relativi alla manovra economica, la legge finanziaria sarà il primo provvedimento corposo che il governo Meloni è chiamato a prendere. Ci sono sempre in questi giorni delle anticipazioni sui quotidiani italiani. Oggi è la volta del post obbligatorio dai 60 euro in su, questa è la notizia riporta la Stampa, sarebbe un'anticipazione, e anche i fondi alle scuole private, 70 milioni in più, questo è un tema che già in parte era emerso. Zangrillo invece chiede lo smart working per gli statali, questo è il taglio basso della Stampa, che poi ospita anche un reportage di Francesca Mannocchi dalla Somalia, dove la carestia sta portando alla fuga disperata dalle campagne somale di gran parte della popolazione. Tra queste, Francesca Mannocchi ci racconta la storia di Awa, oggi in prima pagina sulla Stampa. Questo direi che almeno per il quotidiano di Torino è tutto, non so se vuoi deliziarci con un tuo excursus.
Con un commento, no? Io passerei a questo punto alla prima del Corriere, che ovviamente anche questa titola rispetto a quanto avvenuto a Ischia e precisamente a Casamicciola nella giornata di sabato: sotto accusa abusi e condoni, due bambini e un neonato tra i corpi trovati, la frana mortale su due famiglie vicine di casa, il disastro di Ischia, Renzi attacca l'ex premier Conte, Puggi sulla sanatoria del 2018, il governo presto il piano anticatastrofi. C'è infatti uscita proprio in queste ore quest'idea, questa suggestione del piano per il clima, che il governo afferma di avere già pronto sul tavolo e che nelle prossime settimane dovrebbe uscire. Questo magari è un approfondimento che faremo in sede di lettura delle pagine interne a cura di Fulvio Bufi sulle colonne del Corriere. C'è poi ovviamente un approfondimento abbastanza particolareggiato delle ore dell'alluvione appunto di Ischia, delle varie frane e di ciò che è accaduto. Non c'è molto altro dalla prima del Corriere. In taglio basso si ricorda appunto della manovra: non c'è l'obbligo del POS per spese fino a 60 euro, raddoppia la soglia del contante. C'è invece un articolo che sicuramente andremo a leggere più tardi quando tratteremo degli esteri, ovvero le proteste che stanno avvolgendo tutta la Cina contro i blocchi anti-Covid di migliaia a Shanghai. Massimo Gaggi e Guido Santevecchi, scontri tra polizia e manifestanti a Shanghai e in tutte le maggiori città della Cina per le restrizioni anti-Covid. Ricordiamo che la Cina da sempre, dall'inizio della della pandemia ha adottato la politica zero covid, quindi in sostanza la comparsa dei primi casi, si chiudono, si mandano in lockdown anche milioni di persone, una politica che nel tempo aveva pagato anche alla guida di Xi Jinping, che adesso invece comincia a fare le prime crepe e che inizia a scatenare delle proteste anche abbastanza veementi ormai da diversi giorni, da diverse settimane, attraversano tutta la Cina. Noi a questo punto passiamo al Messaggero, anche qui grande spazio a quanto avvenuto a Ischia, con una serie di foto anche delle persone che hanno delle vittime che di questo disastro dovuto al dissesto idrogeologico. Si approfondiscono anche sul Messaggero alcune questioni, a parte il condono, ma anche Allarme Italia, la Protezione Civile, 9 comuni su 10 a rischio calamità. E ci sono poi ovviamente alcuni approfondimenti su chi erano poi le vittime, insomma solito approfondimento, le solite insomma anche questioni più profonde che i giornali fanno relative ai singoli, insomma alle singole vittime quando succedono disastri di questo genere. Ancora il Messaggero sulla manovra, extra profitti aliquota al 50%, bonus 110 fino a dicembre, il pressing per la proroga, si parla del super bonus per le ristrutturazioni, pressing sul governo mentre l'esecutivo cerca di chiudere la legge di bilancio attesa alla Camera nella giornata di oggi, una legge di bilancio che dovrà seguire un iter molto serrato, che ha poco più di 30 giorni per essere approvata da entrambe le Camere. Ci sono diverse pressioni, questa del bonus è una di queste. Andremo anche qui a leggere qualcosina magari dalle pagine interne. Anche dalla prima del Messaggero si parla della rivolta di Shanghai contro il lockdown, si parla anche di una, dalla cronaca di Roma, bimba schiava a 14 anni costretta a sposarsi per soldi, la ragazzina ha denunciato i genitori che sono stati arrestati. Articolo a firma di Michela Allegri e Camilla Mozzetti, su appunto una bambina che era stata resa schiava per soldi ancora quattordicenne. Non c'è null'altro di interessante, mi sembra, no, dalla prima del Messaggero. Segnaliamo solamente in taglio alto una notizia che ieri è rimbalzata un po' soprattutto sulle cronache internazionali, ovvero la guerriglia urbana a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio, vera e propria guerriglia urbana nel centro di Bruxelles. Anche qui insomma una storia che parla di razzismo e parla di emarginazione, c'è molto altro ovviamente dietro la singola protesta in occasione della vittoria ai mondiali nella giornata di ieri. Per quanto riguarda il Messaggero abbiamo terminato.
E anche la Repubblica, in realtà, sulla falsariga degli altri quotidiani che abbiamo letto oggi, parla di strage degli abusi, con un titolo a caratteri cubitali accompagnato da una foto della frana di Casa Miccola a Ischia. E anche Repubblica, come il Messaggero, sceglie poi un tono sensazionalistico andando a insistere sulle biografie dei dispersi, il neonato e la bimba in pigiama, quelle vite spezzate dal fango, purtroppo uno stile giornalistico a cui il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ci ha abituato negli ultimi tempi. E il commento di Stefano Cappellini ovviamente dedicato anche qua alle responsabilità politiche e in particolare alle responsabilità di Giuseppe Conte. Si parla della memoria corta dell'ex premier, in realtà si ricorda che il condono famoso nel 2018 è stato votato anche da Fratelli d'Italia, e quindi insomma Repubblica chiama in causa anche l'attuale primo partito. E dalla prima pagina Repubblica, oltre alle notizie che arrivano dalla Cina, Xi dimettiti, la Cina in piazza, vogliamo libertà, sempre relative alle proteste attualmente in atto in Cina contro le misure di contenimento al Covid, contro il lockdown generalizzato che si sta applicando in queste settimane. Dicevo, la Repubblica riprende anche invece il dibattito su scuola, merito e bullismo, un dibattito sempre vivo da quando il governo Meloni si è insediato, con la scelta di Valditara come ministro addirittura all'istruzione e al merito, già sulla denominazione i quotidiani italiani avevano indugiato con commenti di segno anche opposto sulla scelta di affiancare il merito alla definizione di Ministero dell'Istruzione, negli ultimi giorni è uscito un video di Valditara che amabilmente commenta con dei commensali il fatto che l'umiliazione sarebbe secondo lui utile alla crescita e alla formazione dei giovani, e riprendendo in parte queste dichiarazioni, in parte questo dibattito, sulla spalla destra di Repubblica oggi c'è un articolo di Massimo Recalcati che parla del bullismo delle autorità, e poi invece un intervento di Ivo Damianti, il nostro futuro oltre il merito, questi due contributi. Vi risparmiamo invece la pippa di Ezio Mauro sulla crisi della sinistra, che completa la prima pagina Repubblica, e sì, lo facciamo volentieri a me.
No, ti prego, approfondisci questa pippa, ti prego.
Penso parli di te, penso parli direttamente di te, Ezio Mauro, questa mattina.
Quando sono le 8:38 di questo lunedì, oggi 28 novembre del 2022, ci andiamo a leggere la prima del Fatto Quotidiano.
Lo stupore con cui dici lunedì mi sorprende. Comunque, ad ogni modo, il Fatto Quotidiano fa una scelta diversa rispetto agli altri quotidiani nazionali di oggi, nel senso che non apre su Ischia, apre su una notizia di politica internazionale: sanzioni dell'Unione Europea a Mosca chieste da USA e Ucraina alla KPMG, il retroscena dell'embargo su petrolio che condanna anche Priolo. Questa è un'inchiesta su come ha funzionato. Secondo il Fatto Quotidiano, unico giornale italiano con un'opposizione netta e ferma all'operazione NATO e alla guerra in Ucraina, oggi denuncia i meccanismi poco chiari, per usare un eufemismo, cui sono state stabilite le sanzioni nei confronti di Mosca. E poi c'è anche qua quanto sta avvenendo in Cina: la Cina è sotto sopra, corteo contro il regime, il lockdown via Xi, giovani e studenti in piazza chiedono democrazia. C'è poi un'inchiesta tradotta da Mediapart che ci andremo a leggere sicuramente a breve, che è Turchia Iran alleati, la strage dimenticata dei curdi non si ferma, e la comunità internazionale tace. L'unico quotidiano su cui oggi quanto sta avvenendo in Siria del Nord, in particolare in Iran, ai danni dei curdi, e trova spazio, e quindi sicuramente gli daremo merito andandone a darvene lettura. Mentre la vicenda di Ischia è confinata al taglio alto della prima pagina del Fatto Quotidiano, che è una frase secca: Ischia, i morti affiorati al fango sono già 7, intanto la politica litiga sulla norma giallo-verde del 2018 che semplificava i condoni di Grazi e Berlusconi per la ricostruzione. Insomma, tentativo qua di smarcarsi dalle responsabilità politiche del Movimento 5 Stelle, in particolare del suo leader Giuseppe Conti, sull'abusivismo edilizio e sulla sua regolarizzazione a Ischia. E forse anche per questo il Fatto ospita un'intervista a Giuseppe Conti oggi in prima pagina, ma che non parla di Ischia, parla invece di reddito di cittadinanza, tema forte, claim di bandiera per il Movimento 5 Stelle e per Giuseppe Conte, tema intorno a cui sta organizzando una manifestazione a Napoli per il 2 dicembre. Su questo riferisce al Fatto Quotidiano. Direi che anche qua c'è poco e altro.
No, ma spiega, ascoltatori e ascoltatrici, perché sulla sinistra usi dei toni ironici e invece su Giuseppe Conte sei così serio.
In realtà ero molto severo.
No, spiega.
Serio, perché dicevo che mi sembra bizzarro intervistare il premier che ha firmato il condono del 2018 e parlare di altro quest'oggi. Il Fatto ci riesce. Evidentemente il tentativo è quello di sviare dalle responsabilità oggettive, sicuramente non ben condivise con tutto l'arco parlamentare, ma specifiche anche di Giuseppe Conte. Poi le tue illazioni lasciano sempre il tempo che trovano. Il Fatto Quotidiano ospita un altro aspetto di questo dibattito su scuola e merito e sulle dichiarazioni roboanti cosiddette del ministro Valditara. In questo caso sono quelle che riguardano i lavori forzati, perché niente po' di meno che il ministro ha detto che tutto sommato, soprattutto per gli studenti che occupano, comunque indisciplinati, abbiamo lasciato perdere troppo presto il ricorso ai lavori forzati. Ti vedo in procinto di darci notizie.
Sì, scalpito effettivamente, perché è notizia di questa mattina che è stato occupato il liceo Croce Aleramo, che sta in a Colli Aniene. Hanno fatto uscire anche un comunicato, insomma, in cui portano le rivendicazioni della loro occupazione, che passano dagli spazi all'edilizia, ristrutturazioni, la didattica, le criticità del personale scolastico sotto organico, anche la questione del merito proprio relativa al ministro Valditara e a questo governo, come anche la repressione e proprio le sue dichiarazioni rispetto a una promozione comunque dell'aziendalizzazione del sistema scolastico e l'educazione al lavoro già dalle elementari. Questo, diciamo, per ricordare appunto che questa mattina è in corso anche l'occupazione del liceo Croce, che si unisce un po' anche al ciclo di occupazioni che c'è stato nelle scorse settimane e che sta continuando. Noi
su questo oggi decide di dedicare quasi completamente la prima pagina.
Grazie.
Dicendo, scusa,
no, se vuoi, tanto stamattina mi sembra che vuole parlare solo lei. No, prego.
Perché la sua rassegna stampa solo sulla zona Tiburtina, la trovo anche grottesca come vicenda. Comunque continui.
Dica che
si interessi anche le questioni nazionali.
No, a me piace, soprattutto mi fa piacere che lei sia scaldato, perché c'è questa grande prima pagina con il ministro Valditara, insomma, su Domani, che dice:
bell'uomo.
Il mondo secondo Valditara, dall'amnesia storica al valore dell'umiliazione, il ministro dell'istruzione mostra la sua pedagogia reazionaria con prese di posizione scambiate per gaffe. Perché mi guarda così? No, pensavo avessi detto qualcosa di strano. Non so se si sta offendendo perché sto attaccando il ministro Valditara, o meglio perché Domani attacca il ministro Valditara. Comunque, il quotidiano di Stefano Feltri si scaglia contro il neo ministro dell'istruzione. Sulla prima di Domani, in realtà, c'è anche un approfondimento, un editoriale a firma di Curzio Maltese, anche qui sul rinnovamento del PD, che a quanto pare continua ad avere largo spazio sulle prime pagine dei quotidiani nostrani. Titola Curzio Maltese: tutti gli ostacoli sulla strada di Elly Schlein verso la leadership. Anche qui argomento che sicuramente immaginiamo che a tanti ascoltatori e ascoltatrici incuriosirà molto, però noi, insomma, per questioni anche di tempo non possiamo approfondire ulteriormente, con grande dispiacere dall'altra parte del tavolo.
Se fosse stata nella Tiburtina, Elly Schlein, ne avremmo parlato anche volentieri.
Probabilmente, magari c'è stata pure, non lo sappiamo. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, penso che possiamo chiudere la lettura delle prime di oggi, anche perché il manifesto il lunedì non esce, neanche Avvenire. Abbiamo scoperto che il lunedì, insomma, non fa girare le rotative. Possiamo solamente segnalare il Sole 24 Ore, che dà spazio ovviamente alla manovra, ma soprattutto da spazio ai voucher. Più spazio ai voucher, premi di produttività per 3,7 milioni, buoni senza limite per agricoltura e turismo, incentivi detassati per il 16% degli occupati. Il Sole 24 Ore mette l'accento, il focus sulla questione dei voucher, in particolare, cioè, voucher che appunto sono di renziana memoria e che sono tornati in auge adesso con il nuovo governo Meloni. Sembrerebbe che appunto nella manovra il governo sia intenzionato in agricoltura e turismo a metterli addirittura senza limite, neanche con una limitazione fino a 5.000 euro come per gli altri settori. Insomma, nulla di nuovo sotto al sole, un governo che cerca di regolarizzare la precarietà e di in qualche modo favorire in ogni
caso
modo.
Forse proprio il lavoro a Cottimo, direi, no?
Cioè, sì, i voucher.
Un buono.
I voucher sono veramente qualcosa di terribile. Peraltro immaginiamo gli effetti devastanti che potrebbe avere appunto neanche una limitazione su questa cosa per agricoltura e turismo. Si fa un gran parlare dei braccianti del caporalato e di questa diciamo di queste questioni, soprattutto anche dopo la vicenda di Soumahoro. Poi in qualche modo si regolarizzano e si istituzionalizzano un sistema, quello dei voucher, a Cottimo, per senza addirittura limiti, anche per quanto riguarda il turismo. Pensiamo per esempio alla nostra città, come a tante altre città di questo paese che fondano grande parte dei loro introiti sul turismo. Che tipo di precarietà e di ricattabilità può creare un sistema di questo genere? Non ci sono altre notizie significative sulla prima del Sole 24 Ore. Volevamo segnalarvi appunto che c'è questo approfondimento, ovviamente anche questo endorsement del Sole 24 Ore per il meccanismo dei voucher che il governo Meloni sta reintroducendo. Quando sono le 8:46 primi, maestro, io se lei mi permette, dare uno stacco musicale.
Perfetto.
E allora, quando sono le 8:47 scoccate in questo momento, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi chiudiamo qui la lettura delle prime pagine per la rassegna stampa di oggi e andiamo a sentirci uno stacco musicale prima di andare nelle pagine interne dei giornali di oggi.
Andiamo in diretta dagli 87.9 di Onda Rossa, lo facciamo andando a leggere qualche articolo sulla vicenda di Ischia. Partiamo dall'intervista al capo della protezione civile Fabrizio Curcio, ospitato dalle pagine della stampa, pagina 4 del quotidiano torinese, firmata da Grazia Longo. C'è l'intervista al capo della protezione civile, che inizia ovviamente facendo un punto della situazione dopo essere stato sull'isola a fare un sopralluogo. Dice ovviamente che la situazione era molto complicata, la colata di fango e detriti ha investito edifici, ha trascinato fino al mare ciò che ha trovato. In pratica è venuto giù un pezzo del Monte Pomeo. A 24 ore dall'evento c'è una grande attività in corso per la ricerca dei dispersi e per l'assistenza alla popolazione da parte di vigili del fuoco, forze dell'ordine, soccorso alpino e tanti volontari. C'è poi nel centro dell'intervista, in realtà, oltre appunto a qualche informazione in più sui soccorsi e su come stanno funzionando, è la denuncia della condizione di pericolo in cui sarebbe esposta gran parte del paese, secondo il capo della protezione civile stessa. L'intervistanda dice: in appena 6 ore sono caduti sull'isola 120 mm di pioggia, c'è dunque il problema di troppa acqua ma anche di troppo cemento, considerate tutte le opere di abusivismo edilizio recentemente condonate per effetto del decreto Morano. Morandi, risponde il capo della protezione civile. Il tema della presenza antropica e il rapporto con la natura è tipica di questi rischi. L'abusivismo edilizio costruisce sicuramente un problema, ma intanto altre zone, pur mancando costruzioni abusive, si verifica comunque dei disastri ambientali. A Ischia c'è un abusivismo acclarato e quindi il rischio è maggiore, ma spesso capita che si verifichino delle pianificazioni edilizie sbagliate, nonostante siano in regola con la legge, in aree dove la natura reclama i suoi spazi e dove quindi non si può vivere in piena sicurezza. L'assioma disastro ambientale uguale abusivismo edilizio non sempre funziona. A Ischia c'è anche il problema della manutenzione del Monte Epomeo. Come intervenire? Sinceramente non ho una conoscenza approfondita della questione. C'è tuttavia il tema generale della manutenzione delle montagne, scarsa pulizia dei boschi e dei sottoboschi, mancata cura dell'area fluviale. Occorre insistere di più con la polizia, ma è necessario anche accelerare i tempi per le pratiche burocratiche per intervenire più in fretta. E qua poi c'è il passaggio anche ripreso in diversi virgolettati sulle prime pagine dei giornali di oggi. Quali sono le aree più a rischio in Italia? Il 94% dei comuni, ovvero 7.400 centri, è a rischio di alluvioni, frane e erosioni costiere. Sono state recentemente censite 625.000 frane, di cui un terzo a cinetismo rapido. L'Italia è tutta a rischio. Fatichiamo a fare una classifica perché il pericolo è molto esteso. Dobbiamo quindi potenziare la prevenzione strutturale migliorando opere come la costruzione di argini di fiume, vasche di espansione, briglie per far defluire l'acqua, ma altrettanto necessario un comportamento umano che tenga conto delle allerte meteo e delle criticità che vengono segnalate. Un allarme drammatico sulla pagina della stampa di oggi, con il capo della protezione civile che non è esattamente un attivista di Fridays for Future, insomma persona non tacciabile di simpatie ambientaliste, che però è costretto a indicare numeri sconcertanti rispetto al rischio idrogeologico, in particolare in Italia, legato all'erosione costiera.
E anche sugli altri giornali ovviamente ci sono lunghi approfondimenti sulla questione. Ci evitiamo tutti quelli di cronaca che ovviamente non interessano, con tutta la solidarietà per le vittime. Ad ogni modo andiamo a approfondire invece da pagina 5 del Messaggero quei 4 milioni mai spesi e il condono mascherato. Nel frattempo De Luca evoca le ruspe, Conte si difende: nel mio decreto nessuna sanatoria, l'ex sindaco non è stato nemmeno redatto un piano contro il dissesto. Non era un condono ma una procedura perché si espletasse più celermente l'esito delle pratiche sul terremoto, si giustifica l'ex premier Conte. Prima, per un'ora prima, si era acceso uno scontro politico sul decreto nell'ottobre 2018 che è stato ribattezzato mini condono ad hoc per l'isola di Ischia, funestata dalla tragedia di sabato notte. E così si va avanti per tutta la giornata. Per quanto riguarda il territorio restano allarmi, prevenzione decisamente trascurata, progetti, promesse, soldi non mai spesi, mappe, perimetrazioni redatte abbandonate nei cassetti. Taglia corto sul tema il presidente della regione Campania De Luca, evocando le ruspe: le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l'abusivismo di necessità, le costruzioni delle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vanno demolite. Ovviamente De Luca si affretta ad accusare gli abitanti piuttosto che le autorità. L'allarme più potente lo aveva lanciato all'inizio di ottobre l'ex sindaco di Ischia. Dal 2009 ad oggi Conte, si chiama così anche l'ex sindaco di Ischia, sono stati stanziati dei fondi e ci sono stati commissariamenti per il dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia e di Casamiccio. La cosa si prevedeva 3 milioni e 100 mila per i lavori a Cretaio e anche in altre zone dell'isola, mai stati fatti. Nulla è stato fatto anche per mettere in sicurezza i cavoni che dalle colline hanno il compito di far defluire l'acqua piovana a valle. Gli appelli dell'ex sindaco del comune termale, figura popolare, nonostante siano stati indirizzati a tutte le autorità, sono rimasti inascoltati. Neppure il commissario alla ricostruzione ha ancora redatto un piano per il dissesto idrogeologico. Dunque emergono pesanti responsabilità, come sempre d'altronde quando ci sono, o meglio come molto molto spesso succede in questo paese che è continuamente colpito da tragedie di questo genere, soprattutto negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico. C'è questa, diciamo, corsa alle responsabilità responsabilità sempre successiva all'accadimento degli eventi. Altrettanto celere è la corsa al rilancio dei governi in carica per cercare, diciamo, di distinguersi dai precedenti. È il caso del governo Meloni, che con il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente, che fa una lunga intervista sul Corriere della Sera a pagina 8, non si fanno i bandi e le gare, i funzionari hanno paura di firmare, il ministro Pichetto Fratin, consumo del suolo, pensiamo a un corretto utilizzo. Una lunga intervista in cui sviscera un po' qual è la questione secondo lui relativa a quanto accaduto ad Ischia. Parla di abusivismo, di incuria del territorio, di cattiva manutenzione delle infrastrutture, imperfetto utilizzo dei fondi per la tutela del territorio, ovviamente accusando anche il governo precedente, governo Conte, in cui peraltro era coinvolta anche la Lega, attualmente coinvolta anche nel governo Meloni. Pichetto Fratin parla appunto di pianificazione, di utilizzo di fondi extra, ricordiamo che ci sono 2,5 miliardi del PNRR contro il dissesto idrogeologico, non c'è però un piano per spenderli, non si capisce anche come questo governo ha intenzione di farlo. Pichetto Fratin parla di non meglio specificati aiuti a cittadini e imprese per resistere in qualche modo al dissesto idrogeologico e per fare dei cambiamenti strutturali all'interno del territorio italiano. Nella giornata di ieri, peraltro, proprio il governo Meloni, Giorgia Meloni, si era affrettata a dichiarare lo stanziamento di 2 milioni di fondo extra per Ischia. Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d'emergenza dell'isola, premier a Ischia nei prossimi giorni, facciamo lavorare i soccorritori, si parla di questo piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, quindi non piano nazionale di contrasto, ma piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, che si dà come dato di fatto ormai appurato. Un piano che è fermo da 5 anni, scrive Carlotta De Leo sulle colonne del Corriere della Sera. Aspettiamo ancora l'approvazione definitiva, conferma il ministro per il Sud Musumeci, che annuncia anche la creazione di un gruppo di lavoro interministeriale per mitigare il rischio di frane e alluvioni legate al dissesto idrogeologico. Secondo il ministro, il gruppo di lavoro dovrà imprimere una marcia diversa, sono 70 anni di mancanza di pianificazione, ci mettiamo subito al lavoro per dare un segnale concreto e permettere agli enti locali di poter disporre delle risorse. Insomma, dichiarazioni quelle dell'attuale governo, che sono molto molto simili a quelle anche dei governi precedenti in occasione delle precedenti tragedie. La verità, insomma, che siamo in un paese che ha ad alto rischio sismico, con altissimi tassi di consumo di suolo e dissesto idrogeologico, non c'è nessuno straccio di pianificazione su questo, non si dà e anzi si criminalizzano i movimenti che in qualche modo si battono per il clima, diciamo, quando i vari attivisti fanno azioni anche eclatanti all'interno dei musei o simili, si punta immediatamente il dito, affermando, insomma, che sono dei vandali senza nulla di meglio da fare. Dopodiché, quando ci sono questioni e tragedie di questo genere, ci si batte il petto e si piangono lacrime di coccodrillo, addirittura, come fa De Luca, arrivando ad accusare gli abitanti stessi.
Sì, un paese cui fino a pochi giorni fa si parlava su tutti i quotidiani di fare il ponte sullo stretto, ancora grandi opere altamente impattanti, e poi c'è un bagno di realtà che purtroppo costa la vita, in questo caso a 7 persone e decine e decine di sfollati. Ancora su Ischia, come avevamo anticipato dalla lettura della prima pagina, a questo proposito c'è un utile articolo di Marcello Sorgi sulla Stampa, che a pagina 7 ricostruisce le responsabilità bipartisan su una lunga storia di condoni edilizi e di facilitazioni per l'abusivismo in questo paese. Addirittura fa partire dalla sanatoria fiscale di Rumor del 73, e poi però c'è Spadolini nell'82, Craxi nell'85, Andreotti nel 91, Lamberto Dini nel 95 e Berlusconi nel 2003, dando conto di come appunto la tolleranza verso l'abusivismo fino a a renderlo un meccanismo quasi automatico, la sua regolarizzazione è un meccanismo antico di cui si rispolvera la memoria soltanto quando si contano i morti e i feriti. Io passerei, se sei d'accordo, a questo punto anche a parlare in realtà delle misure economiche allo studio del governo, perché oggi ci sono alcune anticipazioni. La principale è quella che riguarda il pagamento con carta, il cosiddetto POS, perché l'obbligo salirebbe soltanto ai 60 euro. Sapete invece che da un paio d'anni è obbligatorio per qualsiasi cifra, in qualsiasi esercizio, poter pagare con la carta di credito. E sui contanti invece il governo starebbe valutando di allargare ancora le maglie. Ha già fatto discutere la possibilità di pagare in contanti fino a 10.000 euro. Adesso ci sarebbe allo studio del governo Meloni, in occasione della finanziaria, un'altra norma che consentirebbe ancora l'uso della banconota e un obbligo limitato per i commercianti di poter stare sotto i 60 euro con il contante. Altre misure annunciate alla manovra riguardano la scuola. C'è il record di fondi alle private, secondo sempre la stampa, salirebbero a 620 milioni di risorse agli istituti paritari, è la cifra più alta di sempre. Protestano gli studenti, abbiamo letto poc'anzi il comunicato del liceo Croce che entra in occupazione proprio oggi, e la stampa poi dà spazio alla CGIL su questo, che si dichiara pronta alla mobilitazione. Infine un'intervista sempre alle pagine della stampa a Paolo Zangrillo, che è ministro della pubblica amministrazione, che in parte corregge il tiro rispetto ai suoi predecessori per quello che riguarda lo smart working, che era diventato un bersaglio del governo Draghi. Molto più possibilista è Zangrillo, che dice: per 2 milioni di statali smart working non si torna indietro. Il ministro della pubblica amministrazione: la finanziaria aiuta chi è più in difficoltà, è sbagliato pensare che il lavoro a casa, da casa non funzioni, l'importante è organizzarsi, contratti rinnovati dell'85% dei dipendenti, dobbiamo metterli al centro, nessun favore agli evasori, la tregua fiscale interessa decine di migliaia di italiani, e questa insomma è in parte un'apertura anche alle richieste fatte dai lavoratori e dalle forze sindacali e il pubblico impiego, che chiedevano che lo smart working potesse essere esteso e continuato anche oltre i mesi della emergenza pandemica più dura. Io non so se te sulla misura economica allo studio del governo hai qualcosa da segnalarci.
Assolutamente sì, il Messaggero dà largo spazio alla manovra, in particolare, come leggevamo durante la parte della rassegna relativa alle prime pagine, c'è un lungo articolo sul superbonus, pagina 8 del Messaggero. Superbonus verso la proroga, extra profitti aliquota al 50%, il governo valuta l'estensione a dicembre del termine per utilizzare il bonus 110%, il famoso superbonus al centro delle polemiche politiche, di cui anche qui era stato accusato largamente il governo Conte per il fatto che appunto non c'erano controlli, che erano state favorite speculazioni e truffe. Il governo a questo punto sta valutando la proroga del super bonus, mentre proprio l'esecutivo cerca di chiudere la legge di bilancio. Sul testo sono ormai stati sciolti quasi tutti i nodi, ma il super bonus rimane aperto. Termine di legge per presentare al comune la CILA, cioè la comunicazione di inizio lavori, sono scaduti la scorsa settimana, e solo chi è riuscito a caricare sui siti tutti i documenti otterrà ancora il maxi sconto. Ma la partita potrebbe non essere ancora chiusa, perché i siti web della pubblica amministrazione sono stati presi d'assalto. Per questo si valuta una proroga. La fine dell'incentivo al 110 era stata scritta nel decreto aiuti quater, ovvero il primo provvedimento di sostegno economico approvato dal nuovo governo due settimane fa. Dopodiché sarebbe scalato dal 1 gennaio del 2023 al 90%, quindi anticipando di un anno quanto aveva previsto già dal governo Draghi, e ha fissato appunto il 25 novembre, l'ultimo giorno per avviare i lavori. Insomma, uno scontro politico all'interno del governo che si gioca anche sul super bonus. Chiudiamo con un articolo sempre dalle pagine del Messaggero, precisamente pagina 12, che mette insieme sia la manovra sia la questione ambientale, perché si parla di grandi opere, in particolare di ferrovie e rigassificatori. I TAR mettono a rischio i finanziamenti del PNRR, titola Il titolo è Il Messaggero, a pagina 12, in particolare Andrea Bulleri: in Puglia stoppa i lavori per l'alta velocità, se si supera la scadenza addio fondi dell'Unione Europea, fra trasporti e energia su decine di opere incombe la minaccia dei ricorsi. Il sindaco di Piombino, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia, si rivolge ai magistrati amministrativi: no alla nave nel porto toscano. Il campanello d'allarme è suonato pochi giorni fa, titola, scrive Il Messaggero, quando da Bari e precisamente dal TAR pugliese è arrivata una sentenza che ha fatto sobbalzare dalla sede chi sta lavorando al PNRR, ovvero il progetto che dovrebbe finanziare con fondi europei le opere pubbliche strategiche per lo sviluppo del paese. In questo progetto è entrato a gamba tesa il TAR della Puglia con una pronuncia che per la prima volta ha imposto lo stop a uno dei progetti del recovery. Si tratta del potenziamento del nodo ferroviario a sud di Bari, a cui la regione aveva dato il via libera con uno stanziamento di 400 milioni di euro, una tappa ritenuta fondamentale per estendere la rete dell'alta velocità anche al sud, che prevedeva il raddoppio dei binari per 10 km e lo spostamento di una parte della strada ferrata dalla costa verso l'interno. Ed ecco il problema, perché questo interno ha un vincolo paesaggistico: nonostante l'autorizzazione concessa dalla regione, il TAR ha accolto il ricorso presentato da comitati ambientalisti, proprietari dei terreni e comune di Noicattaro, e ha stabilito che alla deroga del passaggio del piano paesaggistico non è stata evidenziata l'inesistenza di alternative progettuali rispetto al tracciato concordato con Ferrovie, Soprintendenza, Ministero delle Infrastrutture, della Cultura e della Transizione Ecologica. Di fatto dovranno rimettere tutto in discussione, con il rischio di rallentare il cantiere. E proprio qui sta l'allarme, perché il PNRR, o meglio l'erogazione dei fondi del PNRR, è vincolata a una precisa timeline, un problema non da poco, perché in caso di ritardi si rischia, diciamo, di non ottenere il finanziamento. Il Messaggero poi snocciola un po' tutte le opere che potrebbero essere potenzialmente, diciamo, toccate da ricorsi o comunque da proteste. Si parla ad esempio della linea alta velocità Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania, oltre 8 miliardi e mezzo sulle tratte tra Brescia, Verona e Vicenza, Liguria-Alpi e Verona-Brennero, solo per citare alcuni degli interventi apparentemente più invasivi da un punto di vista paesaggistico. A preoccupare però non è soltanto il nodo ferrovie. Il Messaggero si tuona, insomma, contro i TAR che potrebbero ostacolare alcune opere. Si parla ad esempio degli impianti agrovoltaici, metà agricoltura, metà fotovoltaico, con uno stanziamento di ben 1,1 miliardi. E poi, come non citare ovviamente la questione rigassificatori, con la spada di Damocle del TAR, come dimostra il caso di Piombino, scrive Il Messaggero, e l'imbarazzo anche del governatore della Toscana Giani nell'installazione del porto di Piombino della nave per la rigassificazione del gas petrolio liquido che dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti. Insomma, una vicenda che in qualche modo Il Messaggero mette in evidenza e che fa drammaticamente emergere come, appunto, a tragedie come quella di Ischia dei giorni scorsi fanno da contraltare questioni di questo genere, con Il Messaggero che, da buon, diciamo, fedele promotore delle politiche di governo, lancia l'allarme contro la giustizia amministrativa, in particolare contro il TAR, che secondo il quotidiano di Caltagirone andrebbe in qualche modo a inficiare sulle tempistiche del PNRR e al conseguente stanziamento dei fondi. Poco importano le motivazioni per cui poi i comitati ambientalisti, enti locali, fanno denunce pubbliche e anche a livello di giustizia amministrativa rispetto a queste opere. Va detto, appunto, che c'è spesso un contrasto tra i governi degli enti locali e il governo centrale, come ad esempio il caso di Piombino. Insomma, non stupisce che a pagina 4 del Messaggero ci siano delle lunghi articoli su Ischia e su come il dissesto idrogeologico rischia di mettere in pericolo la vita degli abitanti di questo paese, e come poi a pagina 12 in qualche modo ci si stracci le vesti per denunciare quello che la giustizia amministrativa blocca, ritenendolo effettivamente pericoloso, non chiaro rispetto a alcune grandi opere in questo paese, e che invece, secondo Il Messaggero, dovrebbe essere sbloccato con priorità assoluta.
Del resto, l'editore è proprietario di Italcementi, buon Caltagirone, anche degli interessi diretti rispetto a questo in realtà è una linea editoriale che scelgono anche i giornali di destra. Non ve l'abbiamo dato lettura questa mattina nelle prime pagine, ma sia il giornale che Libero insistono sul fatto che il problema dell'Italia sarebbe continuare a cementificare per metterla in sicurezza, sbloccare le opere, evitare le lungaggini, la solita retorica antiburocratica che nasconde la voglia di interessi altissimi da realizzare a discapito della sicurezza di noi tutti e la distruzione del territorio. Noi ci andiamo a leggere invece dal Fatto Quotidiano a questo punto un articolo di Daniela Ranieri che riprende un po' la questione scuola in particolare, facendo un racconto dell'ultima la chiama valditarianata in un neologismo.
No, ripeti, ridiccelo, ti prego, ridiccelo.
Valditarianata. Parliamo dell'ultima impresa del ministro all'istruzione e al merito. Parliamo della trasmissione televisiva che è comparso su Sky nei giorni scorsi e ci andiamo a leggere proprio a pagina 4 del Fatto Quotidiano il resoconto che ne fa Daniela Ranieri. Altro che Montessori, è il metodo di Valditara, umiliazione e sudore, idea per le scuole tra una portata e l'altra, togliendosi i filacci dai denti. Proseguono le valditariadi, le personali olimpiadi del Ministero dell'Istruzione per il presunto merito per diventare il nuovo Giovanni Gentile. L'ultima uscita pubblica vede Valditara seduto a tavola sul set di un assurdo programma di Sky TG24 a cena da Maria Latella, in cui lui e altri commensali discettano amabilmente di scuola mentre mangiano. E qui iniziano i virgolettati: il bullismo, l'indisciplina, la disattenzione, il ragazzo che gioca al cellulare. Limitarsi alla sospensione cosa vuol dire? L'idea dei lavori socialmente utili che ti educano alla responsabilità, invece, questo sì, che sembra piacere al ministro, e un'affermazione che fa togliendosi filacci dai denti con la lingua. Bruno Vespa facendo la scarpetta, una punizione non potrebbe essere quella di fargli passare 4 ore da solo in biblioteca? Latella a capotavola, no, è meglio fargli pulire le aule. Una scena raccapricciante di puro sadismo che pare presa da Salò o le 120 giornate di Sodoma o da quel film di Buñuel in cui degli insulsi borghesi pronunciano fatuità a tavola seduti sui Viter. La scena prendeva le mosse dalle recenti dichiarazioni di Valditara sulle punizioni scolastiche, su cui a suo dire è stato frainteso. L'asserito misunderstanding è noto. Evviva l'umiliazione, aveva detto a un convegno, un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità di fronte ai propri compagni. Da lì nasce il riscatto, dal che tutta la popolazione alfabetizzata italiana aveva capito che per Valditara i docenti devono umiliare gli studenti indisciplinati davanti ai compagni. In serata il ministro ha ritrattato, lui voleva dire che gli studenti discoli devono umiliarsi, cioè essere umili, stabilendo con ciò la totale interscambiabilità di umiltà e umiliazione. Non contento, ha scritto a Repubblica per lamentarsi che qualche commentatore, forse non pienamente in buona fede, ha voluto generalizzare, e Dio sa cosa c'entri la generalizzazione con la transitività dei verbi. Nella lettera finge di darsi torto per darsi ragione, vecchio trucco degli oratori principianti. Riconosco che il passaggio stesso può risultare non univoco nella sua interpretabilità. Hai detto niente, in fondo è solo il ministro dell'istruzione, mica è tenuto a conoscere l'interpretabilità delle parole. Poi ci si spiega la differenza semantica tra umiliare qualcuno e umiliarsi davanti a qualcuno. È decisivo l'uso riflessivo del verbi. Questo insomma è l'incipit del resoconto che fa Daniela Ranieri sulle vicende di Valditara e ministro dell'istruzione. Sta facendo discutere soprattutto per le sue dichiarazioni agghiaccianti su merito, umiliazione, punizioni per gli studenti. In realtà bene fa il Domani oggi nella prima pagina, come abbiamo raccontato, a dire non prendiamole soltanto come boutade o come gaffe, perché sono invece parte di un disegno strategico che contemporanea a queste dichiarazioni law and order nei confronti degli studenti fa passare il record storico di finanziamenti alle scuole private nella prossima manovra finanziaria.
A questo punto direi, dopo questa esegesi del valditarianesimo sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi, quando sono le 9:15 minuti primi di questo lunedì 28 novembre del 2022, possiamo andare a ascoltarci uno stacco musicale, perché abbiamo fatto direi buoni 20 minuti di voce ininterrotta. Vi facciamo riposare un po' le orecchie e dopodiché riprendiamo con la lettura delle pagine interne. We'll be right back.
Torniamo in diretta sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo chiudendo la lunga pagina della politica interna e della manovra economica, segnalandovi il dubbio del lunedì, che è un'edizione speciale che fa il quotidiano dei penalisti italiani tutti i lunedì. Oggi è dedicato al Codice Rocco, l'insostenibile peso del Codice Rocco, è firmato da Mussolini e Del Re, ricorda Nordio, che vuole archiviare un diritto penale quasi centenario, vincerà lui o il popolo forcaiolo. A questo tema è dedicato un approfondimento di ben 6 pagine sul quotidiano Il Dubbio. Ve lo segnaliamo perché entra anche nel merito di alcune delle questioni che abbiamo parlato in apertura della rassegna stampa, che in realtà poco hanno a che fare col Codice Rocco, come l'ostatività e l'isolamento per i detenuti, ma appunto il Dubbio ne approfitta per fare una carrellata sui temi di attualità giudiziaria in questo momento in dibattito in Parlamento, dove sono in corso le audizioni della Commissione Giustizia e tra gli addetti ai lavori, in particolare tra gli avvocati. Ad ogni modo, noi continuiamo la nostra rassegna stampa passando agli esteri. Lo facciamo in primis segnalandovi una doppia pagina sul Fatto Quotidiano, che parla di Kurdistan, forse unico quotidiano che oggi dà notizie di quanto sta avvenendo in Siria del Nord, con l'offensiva turca già iniziata da diversi giorni. Lo fa il Fatto Quotidiano attraverso un articolo di Mediapart che traduce a pagina 14 e 15 un reportage sul popolo che non ha pace: eliminare tutti i curdi dall'Iran alla Turchia. C'è lo stesso ordine: Teheran e Ankara, bersaglio comune, degli Ayatollah mandano i Pasdaran a reprimere la rivolta del Kurdistan, e Ankara ha avvisato le milizie in Siria. L'ora della resa dei conti è arrivata, la comunità internazionale resta muta, e dobbiamo dire anche la stampa italiana non fa eccezione da questo punto di vista. Ad ogni modo, il reportage racconta tanto delle proteste avvenute dopo la morte di Mahsa Amini in Iran, dove il Kurdistan iraniano è stato uno degli epicentri delle rivolte contro il regime. La repressione è, come purtroppo siamo abituati, molto dura, tanto dell'imminente operazione di terra annunciata dalla Turchia dopo i bombardamenti degli ultimi giorni e delle ultime ore in Siria del Nord. Il Fatto Quotidiano parla di almeno 25 bombardamenti aerei che sono stati portati avanti dalla versione turca, investendo nella sola notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre le province siriane di Raqqa, Sakhe e Aleppo, provocando almeno 18 morti tra le forze curde e 12 tra le forze siriane, uccidendo un civile e ferendo altre 40 persone, secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani. Una ONG con sede a Londra, che ha una fitta rete di informatori in Siria. I bombardamenti hanno preso di mira principalmente le città di curde di Asakhe e in particolare Kobane, obiettivo simbolico di Erdogan, perché è qui che lo Stato Islamico nel 2014 aveva subito la sua prima grande sconfitta. La versione turca ha preso di mira in particolare dei silos di grano e una centrale elettrica controllata dalle forze democratiche siriane, le SDF, una coalizione armata dominata dai curdi. L'attacco di Istanbul per Kendal Nezan è stato usato come un pretesto dalla Turchia per attaccare i curdi. La donna che ha commesso questo attentato è un'araba siriana, e i curdi non avrebbero mai chiesto a un'araba di commettere un attentato. Sono queste le dichiarazioni di Nezan. In realtà, più che le dichiarazioni di Nezan, ci sono le prese di posizione nette prese da tutto il movimento rivoluzionario curdo, in particolare anche dal PKK, contro l'attentato di Istanbul, e c'è la logica, insomma, chi è che c'ha da guadagnare rispetto a un attentato del genere? È chiaro, non solo con la logica si ricostruiscono fatti di tale complessità, ma è evidente, se non altro, l'utilizzo strumentale che Erdogan ne sta facendo per chiudere i conti, almeno nella sua speranza, nella sua ambizione, con la rivoluzione confederale in Siria del Nord. Ci sarà anche su questo tema un'iniziativa che vi segnaliamo il prossimo mercoledì 30 settembre, con un appuntamento alle 16 a Piazza dell'Esquilino a fianco della resistenza curda, proprio per spezzare il muro di silenzio che c'è intorno alle operazioni belliche di Ankara. Una manifestazione indetta con lo slogan: vediamo i vostri crimini, stop alla guerra chimica in Kurdistan, fermiamo l'invasione del Rojava. 30 novembre alle ore 16 a Piazza dell'Esquilino.
E noi continuiamo con la pagina degli esteri, andiamo ad approfondire quello che un po' tutti i giornali oggi riportano in maniera in maniera estesa, probabilmente e anzi sicuramente anche per ragioni, diciamo, di politica strategica, ovvero le proteste contro Xi Jinping e contro il governo cinese per quanto riguarda la politica Covid zero. Leggiamo da pagina 10 del Corriere della Sera. Xi dimettiti, in fogli bianchi esplode la rabbia della Cina Covid zero, scontri con la polizia a Shanghai e Pechino, decine di università in ebollizione, arrestato un reporter della BBC. Scrive Guido Santevecchi, veglie nella notte, cortei e assembramenti di folla, disobbedienza civile e protesta irrompono nelle case della Cina, costrette ancora al lockdown sanitario dalle autorità che inseguono l'impossibile Covid zero, la soppressione totale dei contagi. Il fine settimana di Shanghai, di Pechino, Nanchino, Chengdu e Wuhan ha urlato la frustrazione della gente per una vita che da 3 anni è tenuta sospesa dalle quarantenne preventive, scandita dalla regola dei tamponi quotidiani, con la paura di finire nei famigerati Fangkang, i centri provvisori di isolamento e cura. I primi a muoversi sono stati i cittadini di Shanghai, dove sabato centinaia di persone si sono radunate, hanno commemorato i dieci morti in un incendio scoppiato giovedì a Urumqi. Proprio esattamente, stamattina diciamo abbiamo difficoltà di dizione, comunque che secondo le accuse della gente del posto non è stato domato tempestivamente perché i vigili del fuoco sono stati ostacolati dalle barriere del lockdown e le uscite del palazzo di sicurezza erano sigillate per impedire che qualcuno sfuggisse all'isolamento. La gente è stanca e esasperata. L'11 novembre il Politburo, presieduto da Xi Jinping, aveva annunciato un ammorbidimento delle restrizioni sanitarie per ottimizzare l'impatto sull'economia e la vita della popolazione, ma di fronte a una ripresa di contagi si sono moltiplicati i lockdown. L'unica differenza è che ora le chiusure non sono dichiarate, vengono ordinate verbalmente dai funzionari, palazzo dopo palazzo, quartiere dopo quartiere. A Pechino nella notte sono esplosa la protesta con i fogli bianchi, che sono diventati un po' il simbolo di queste mobilitazioni. Sono in ebollizione anche i campus universitari, con gli studenti che dopo quasi tre anni di pandemia hanno sopportato lunghissimi periodi di confinamento nei dormitori appena emergeva un contagio dentro a stanze anche molto, molto piccole. Un po' tutti i giornali evidenziano anche come lo svolgimento in questi giorni dei mondiali in Qatar stia esasperando ancora di più i cinesi, che in qualche modo vedono e osservano grandi folle in Qatar ammassarsi negli stadi di calcio, mentre loro sono costretti ancora a periodi di confinamento estremamente lunghi e soprattutto estremamente gravosi. Sicuramente, diciamo, ci sono delle questioni legate anche alla contingenza. È vero pure che queste proteste si inseriscono in più generale fase di transizione e fase particolare che sta attraversando la politica cinese e in particolare il presidente Xi Jinping, che ricordiamo è stato rieletto proprio pochi mesi fa in ottobre alla fine del ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping, che ha ottenuto per la prima volta nella storia del partito il terzo mandato consecutivo da segretario generale, per farlo ha dovuto forzare la mano anche e soprattutto sul fronte interno. Nei vertici apicali ha inserito tutti i suoi fedelissimi. Ci sono delle questioni ancora aperte per quanto riguarda soprattutto l'economia cinese, che sta scontando anche sul lungo periodo queste politiche Covid zero. Xi Jinping si sta affrettando in qualche modo a rassicurare anche la propria popolazione rispetto a una crescita assicurata. Lui aveva dichiarato, insomma, nel terzo trimestre un aumento del PIL del 5,5%. In realtà questo aumento è stato un po' inferiore, si parla di cifre intorno al 3,8-3,9%, e dunque quel famoso sorpasso ai danni degli Stati Uniti, dell'economia statunitense, che viene sbandierato dall'establishment cinese ormai da anni, potrebbe essere rimandato di diversi decenni, si parla della metà del millennio. Xi Jinping è stato anche al centro di grandi manovre diplomatiche nel G20 di Giacarta, ha cercato di intessere relazioni, soprattutto storico è stato l'incontro con il presidente Biden, cercando appunto di allentare la tensione per quanto riguarda Taiwan e di aprire l'economia cinese anche a mercati finora poco diciamo poco fruttuosi per i cinesi. Insomma, una fase abbastanza delicata quella che sta attraversando la Cina. Queste proteste si inseriscono dentro appunto a un contesto più generale di malcontento, un po' per le condizioni economiche, un po' per le condizioni di segregazione a cui le persone sono state costrette negli ultimi 3 anni. Staremo un po', insomma, a vedere anche nei prossimi giorni e settimane come evolverà la questione e anche e soprattutto come verrà raccontata poi dalle pagine dei media occidentali, che sembrano sempre pronti, insomma, a puntare il dito contro Xi e contro il Partito Comunista Cinese per screditarne l'operato. 9:28 minuti i primi, siete sempre sintonizzati o sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Io a questo punto introdurrei, diciamo, uno stacco musicale prima della rassegna stampa per quanto riguarda la cronaca di Roma, ma mi sembra che ci sia qualcuno che dall'altra parte del tavolo freme per prendere la parola.
Sì, direi che dopo la tua difesa del regime cinese è proprio il momento di prenderci una pausa.
We'll be right back.
quando sono le 9 e 33 minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9 in FM, noi passiamo alla cronaca di Roma, che quest'oggi è particolarmente ricca di articoli interessanti. No, a parte l'ironia, effettivamente ci sono diversi articoli che meritano una lettura. Il primo è quello che vi leggiamo dalla pagina 34 del Messaggero, e si ricollega al dibattito che è in corso sulle cronache nazionali, ovvero quello sul dissesto idrogeologico legato a quanto avvenuto ad Ischia nei giorni scorsi. Pagina 34 del Messaggero: frane, scosse, alluvioni dal Tiburtino ai Castelli, ecco la mappa del rischio, il dissesto idrogeologico nella regione Lazio, i dossier di esperti e protezione civile, pericolo allagamenti per 300.000 romani, le zone più esposte agli smottamenti, Monte Mario, Balduina, Tolfa e Ciociaria. Ovviamente la capitale non si fa mancare anche una discreta pericolosità anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico, legato ovviamente soprattutto ai bacini dei fiumi e in particolare al Tevere e all'Aniene. Azzerare il rischio è impossibile, ma la conoscenza dei fattori che lo amplificano è fondamentale per ridurlo il più possibile. L'Italia a livello geologico è tra le zone più delicate e complesse d'Europa. Il Lazio non è da meno, come segnala ogni anno la protezione civile. Quattro vulcani quiescenti, l'Appennino che passa nel mezzo, fiumi come il Tevere, il Liri e l'Aniene, e tutto questo si intreccia con l'impatto dell'uomo, e così i fiumi hanno difficoltà a straripare in caso di piena senza far danni alle case, i monti ormai nudi di alberi hanno un terreno più fragile. Fare una mappa del rischio dunque è cosa particolarmente complessa, perché si intrecciano diversi fattori perché poi ora a metterci lo zampino c'è anche il cambiamento climatico. Le piogge più violente e improvvise di sicuro non contribuiscono alla tenuta dei territori, e la protezione civile regionale si trova ad essere sempre più in prima linea su diversi fronti. È davvero difficile fare rassegna stampa qui con persone che girano intorno al tavolo della regia. Salutiamo la seconda voce che sta andando via tra le polemiche, perché non trovava le chiavi del suo mezzo di trasporto. Noi continuiamo la nostra lettura sulla mappa del dissesto idrogeologico nel Lazio: a nord i Monti della Tolfa, a sud Cassino e Sora, e poi i Castelli Romani, e nella capitale la collina di Monte Mario, Monte Verde e Balduina sono tra quelle più a rischio frane. Il terreno reso più fragile dai cambiamenti del clima e dall'impatto dell'uomo presta nel fianco a rischio di crolli. Dalla superficie si vedono anche diverse voragini, un territorio che, scrive il Messaggero, è un territorio vivo. Dalla superficie è difficile vedere un sottosuolo particolarmente variegato. Nel Lazio ci sono quattro vulcani quiescenti, quello degli apparati Vulsini e il Sabatino, il Laziale, quello Cimino, oltre al piccolo distretto vulcanico della media Valle Latina. Insomma, un rapporto, quello della Protezione Civile del Lazio, che restituisce anche nella nostra regione una situazione particolarmente critica. Anche la nostra città non ne è esente, d'altronde insomma era prevedibile che anche qui, anche a queste latitudini, ci fossero diversi problemi legati appunto soprattutto ai bacini idrici dei fiumi della regione. Noi andiamo avanti nella lettura delle notizie relative alla cronaca locale. Leggiamo in particolare una intervista sempre dalle colonne del Messaggero, questa volta a pagina 9, al vice ministro delle infrastrutture Bignami, che parla della metro di Roma. Il vice ministro delle infrastrutture: cosa ha fatto Gualtieri quando era al tesoro, adesso serve il progetto esecutivo, quasi pronto il codice degli appalti. Il riferimento di Galeazzo Bignami è alle proteste che ha formulato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nei giorni scorsi relativi a una presunta mancanza di fondi per il completamento della metro C nella finanziaria che il governo si appresta ad approvare. Risponde appunto l'enfant prodige di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che dice: l'obiettivo è migliorare la riforma degli appalti tagliando ulteriormente i tempi della burocrazia, garantendo la revisione automatica dei prezzi e rafforzando la digitalizzazione per rendere trasparenti le gare in ogni fase. Il nuovo codice deve essere a misura dei privati e non degli apparati. Queste le dichiarazioni chiare di Galeazzo Bignami. Il giornalista gli chiede appunto cosa pensa dei problemi della metro C di Roma, E Bignami risponde: sento parlare della metro C di Roma dal sindaco Gualtieri, ma mi chiedo cosa abbia fatto quando era al Ministero dell'Economia. I finanziamenti verranno trovati, ma servono progetti esecutivi e autorizzazioni per far marciare l'opera. Per noi, lo sottolineo, la metro C è un'opera strategica del paese. Per quanto riguarda il codice degli appalti, il 5 dicembre va licenziata la bozza della riforma, ma ci sono anche 41 allegati da esaminare e valutare. Nel complesso le linee tracciate sono apprezzabili, ma alcuni punti vanno migliorati. Bisogna evitare che nei provvedimenti collegati ci siano zone grigie poco definite che possono creare problemi e dubbi interpretativi. Il giornalista gli chiede se si pensa a un modello Genova per tutte le opere. Quel modello non è replicabile tout court perché è stato adottato per affrontare una terribile emergenza. Peraltro il decreto Genova è proprio quello del 2018 che in queste ore sui giornali è sotto la lente d'ingrandimento per aver dato il via libera anche a dei sostanziali condoni nell'isola di Ischia. Si può però puntare ad avere di quel modello imponendo tempi certi a tutti, capovolgendo un principio consolidato che ha premiato fino ad ora la macchina burocratica e penalizzato chi deve costruire e realizzare le opere. Bisogna poi garantire, come chiede l'Unione Europea, la più ampia concorrenza per evitare di incorrere in sanzioni. È necessario prevedere tappe e verifiche costanti a beneficio di chi deve fruire delle opere pubbliche. Si parla ancora, il giornalista insieme al vice ministro delle infrastrutture snocciola un po' i dati, le questioni più tecniche relative al codice degli appalti, la revisione automatica dei prezzi, le stazioni appaltanti. Il nuovo codice è più snello del precedente di almeno un 30%, con la digitalizzazione si avrà anche maggiore trasparenza. Il ministro insomma si invoca questa digitalizzazione come manna dal cielo, appunto per rendere trasparenti tutti i passaggi. Sullo sfondo c'è un po' questa retorica, questa logica di snellire le pratiche burocratiche per velocizzare l'assegnazione delle gare e degli appalti, questa questione che, come dicevamo prima, nasconde poi anche una mancanza di controlli e anche il passare sopra a diverse criticità come possono essere quelle legate sia al dissesto idrogeologico sia a livello di rischio sismico e ambientale più largamente detto. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un ultimo articolo per quanto riguarda la cronaca locale e in particolare per quanto riguarda la sanità. Siamo a pagina 2 della cronaca di Roma del Corriere, parliamo di ambulanze. L'allarme dell'Ares: soltanto 150 ambulanze, c'è chi chiama per una slogatura. Poche per una città di 2,8 milioni di abitanti, molte restano bloccate davanti ai pronto soccorso aspettando i ricoveri. 500 per il Corriere della Sera sono i malati che ogni giorno attendono di essere ricoverati negli ospedali pubblici della capitale, 260.000 i pazienti trasportati dall'ambulanza dell'Ares da gennaio 2022 nel pronto soccorso della nostra città. Ogni ambulanza ha la sua barella che viene agganciata a una piastra all'interno dell'abitacolo. Il paziente dovrebbe essere trasferito su uno dei letti semovibili molto più comodi, stabili, in dotazione ai pronti soccorso nel momento in cui l'ambulanza arriva in ospedale. Spesso, purtroppo, invece, non è possibile. I letti sono occupati da malati già visitati in attesa di ricovero e il nuovo arrivato deve accontentarsi di una sistemazione provvisoria su strette e dure lettiche. L'equipaggio del 118 non può ripartire finché non le recupera. Questo intoppo si inserisce in un circolo vizioso che coinvolge l'intero sistema di emergenza-urgenza. Ogni ora del giorno ai pronto soccorso stazionano almeno 500 malati in attesa di ricovero in reparto. I reparti degli ospedali romani e del Lazio non riescono ad assorbire le richieste perché a loro volta sono affollati di persone, in genere anziani, che superata la fase acuta della malattia dovrebbero essere dimessi. Il via libera alla dimissione però tarda anche nei diversi giorni in quanto mancano posti disponibili in strutture alternative come riabilitazione, RSA, hospice e vari tipi di lungodegenza. Le inefficienze e i punti critici del sistema di emergenza sono stati analizzati in precedenti inchieste da parte di diversi giornali. La risposta dell'interrogativo può essere sintetizzata così. Tutto il sistema continuerà però inesorabilmente ad andare in cortocircuito se non lo si organizza in maniera radicale, correggendolo nel suo insieme. In altre parole, non basta acquistare più barelle, più ambulanze o aggiungere posti letto in ospedali e strutture extraospedaliere se poi mancano medici, infermieri, personale sanitario, sicurezza sui lavoratori, magari anche garantita persino dai posti di polizia, afferma il Corriere della Sera, e se manca il filtro dei servizi territoriali. Già direttore del 118 in Toscana, Lucia De Vito segue l'andamento dei soccorsi primari nei 5 monitor disposti a ventaglio sulla scrivania. Ci sono pochi mezzi E sono anche vecchi, aggiungiamo noi che diversi sono anche privati. Un articolo, questo della cronaca di Roma del Corriere, che restituisce uno scenario drammatico che da questi microfoni abbiamo denunciato più e più volte, lo ha fatto anche il coordinamento cittadino sanità durante la sua trasmissione del mercoledì pomeriggio. Non stupisce la questione relativa alle ambulanze, perché appunto, come sottolinea l'articolo, nella fase finale è inserita all'interno di una più grave e più ampia emergenza della sanità pubblica in questo paese, con carenza di organico e di strutture, ma anche e soprattutto una carenza di strutture territoriali che possono fare in qualche modo da filtro e che avrebbero potuto gestire anche molto meglio la pandemia da Covid. Strutture territoriali di cui si fa un gran parlare adesso per quanto riguarda le case di comunità, il PNRR. Non è ancora chiaro né come né quando queste case di comunità vedranno la luce e come verranno gestite o finanziate. Quello che insomma denunciamo purtroppo sempre più spesso da questi microfoni è che sono in realtà soldi molto spesso regalati a strutture che avranno sempre più il sapore di strutture private, che avranno un rapporto quantomeno parziale col Servizio Sanitario Nazionale. E dunque noi saremo bene attenti, avremo comunque le orecchie e gli occhi ben aperti su questa questione, e continueremo insomma a denunciarlo dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Quando sono le 9:44 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM della modulazione di frequenza. Noi a questo punto, per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi lunedì 28 novembre 2022, possiamo terminare qui. Vi ricordo brevemente il palinsesto di oggi. A seguire ci sarà lo spazio comunicazioni consueto con gli appuntamenti della settimana e alcune corrispondenze. Ci sono già compagni dall'altra parte dello studio che sono pronti a prendere in mano i microfoni. Dalle ore 15 normale follia, con Normalità e follia nell'infanzia e nell'adolescenza. Dalle 16:15 Latina Americana, la trasmissione a cura del comitato Carlos Fonseca. Poi alle 17:30 Impatto, le voci contro le nocività, che immaginiamo insomma oggi sarà anche un po' concentrato su quanto accaduto a Ischia negli ultimi giorni. Alle 20 Entropia Massima, alle 22 invece, a chiudere il palinsesto della giornata, c'è Disorder. Vi ricordo in chiusura di rassegna stampa anche i contatti di questa radio. 0649 1750 è l'ormai celeberrimo numero di telefono con cui potete comunicare con la redazione di Via dei 56 per segnalazioni, per critiche, apprezzamenti o anche solamente insomma per comunicare con questa radio. Potete farlo anche via mail attraverso l'indirizzo ondarossa@ondarossa.info. Per tutte le notizie, i podcast, le novità sulla radio, ma anche per rimanere aggiornati e aggiornate sull'uscita della Scarceranda 2023, che ormai è imminente, e sulle iniziative della radio, in particolare sul presidio del 31 dicembre sotto al carcere di Re Bibbia, tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito www.ondarossa.info, che è un po' il mondo della radio. Vi ricordiamo, non lo facciamo molto spesso, ma è molto importante, che Radio Onda Rossa ha anche un canale Telegram. Lo trovate digitando appunto su Telegram Radio Onda Rossa, vi iscrivete, potete rimanere lì aggiornati su tutti i podcast e le notizie della radio che passano in automatico ogni giorno. Giunti a questo punto possiamo salutarvi. Questa voce vi dà appuntamento alla prossima settimana. Questa settimana eccezionalmente di lunedì, dalla prossima torniamo come di consueto il mercoledì. Vi lasciamo con la programmazione della radio, con lo spazio o comunicazioni. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale in questo periodo, in particolare a detenuti e detenute in sciopero della fame contro 41 bis ed ergastolo ostativo. Ciao!
Baby mama's mama. Yeah, go like this.
I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry.
Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
My baby is drama, mama, don't like me. She be doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. Yeah, yeah.
I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love, we say it's foreground. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson,
times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love.
I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love, we say it's foreground. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather.
Miss Jackson, times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love.